Ed eccoci quindi in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, una radio che vi ricordo si sostiene solo sul sostegno economico che riceve da chi la fa e da chi l'ascolta, una radio che non ha pubblicità e padroni, e quindi date il vostro contributo versandolo al conto corrente postale 61804001, intestando il bollettino a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma. Oggi parliamo di energie cosiddette alternative, energie rinnovabili, una definizione che è quanto mai vaga, perché si intende per energia rinnovabile qualsiasi fonte energetica che non è soggetta ad esaurimento, come le fonti energetiche fossili, carbone, gas e petrolio. Tuttavia spesso si vuol far credere che rinnovabile sia un sinonimo di non inquinante, o comunque che produca meno emissioni inquinanti delle fonti energetiche tradizionali, e in questa così ampia categoria rientrano le varie centrali idroelettriche, le varie centrali eoliche o gli impianti fotovoltaici, e financo la produzione agricola finalizzata alla combustione in delle centrali termoelettriche, o la produzione agricola finalizzata a ottenere dei combustibili per le automobili, e quindi tutta quella serie di culture dalle quali poi vengono ottenuti questi combustibili. Si parla di grandi estensioni di campi di canna da zucchero, di palma da olio, di cereali, di soia, di colza, tutte piante che abbiamo, come abbiamo più volte detto da queste frequenze, vengono coltivate intensivamente anche in America Latina proprio per la produzione di agrocombustibili. Così l'abbiamo chiamati, scegliendo di non chiamarli biocombustibili, perché l'utilizzo della particella bio spesso vuol far pensare a un combustibile non inquinante, o comunque che non ha un grave impatto sull'ambiente o un impatto sociale. Invece abbiamo visto che questi agrocombustibili hanno un impatto devastante sia sull'ecosistema, perché spesso vengono coltivati laddove prima c'erano delle foreste che vengono disboscate per far spazio a queste colture di canna da zucchero. È una delle prime cause della deforestazione della foresta amazzonica brasiliana. Il Brasile è uno dei principali produttori di questi agrocombustibili. Si ha un impatto sociale devastante, perché poi queste produzioni vanno a sottrarre terre alle produzioni alimentari, e la monocultura, che naturalmente non nasce con gli agrocombustibili, è un modo di fare economia che rende dipendenti questi paesi dalle esportazioni di queste monoculture, un ruolo che produzioni del genere hanno sempre avuto nella storia dell'America Latina. Pensiamo alla canna da zucchero per tutti i paesi dei Caraibi, o alle banane per la Colombia, o alla soia oggi per il Paraguay. Se un paese fa dipendere la loro economia solo da una cultura, poi quando il prezzo di quella cultura crolla anche l'economia di quel paese. E ciò è avvenuto decine e decine di volte nella storia dell'America Latina, nella storia dei paesi dell'Africa e dell'Asia, e rischia di avvenire anche con una cultura finalizzata alla produzione di combustibili. Questi combustibili però spesso vengono prodotti per essere bruciati anche qui da noi in Italia, in centrali a biomasse, e questi prodotti per quelli prodotti in America Latina, nelle altre parti del mondo, soprattutto per centrali a biomasse. Per centrali a biogas forse no, visto che utilizzano un procedimento diverso. Noi oggi cercheremo di fare un quadro un po' più ampio di questi rapporti economici internazionali finalizzati alla produzione di energie cosiddette alternative, per sfatare un po' questo mito che queste energie inquinano meno e hanno minore impatto sociale dei combustibili fossili, perché naturalmente la prima immagine che ci balza alla testa è quella delle guerre fatte per il petrolio. Naturalmente sono l'impatto più devastante dal punto di vista sociale di un'economia che basa la produzione energetica sul petrolio, ma vediamo che anche queste produzioni hanno un impatto sociale devastante. Già questa mattina i compagni di Impatto e di Radio Onda Rossa hanno parlato di questo tema. La trasmissione dovrebbe già essere in streaming sul sito di Radio Onda Rossa, quindi chi voglia approfondire soprattutto per quanto riguarda la situazione italiana lo può fare. La situazione italiana mi sembra abbastanza grave da questo punto di vista.
Ma leggermente diversa da quella del Sud America, perché insomma il latifondo dedicato ai biocarburanti e quindi a culture monocolture dedicate agli impianti per produrre energia ancora, fortunatamente che ne sappiamo, ancora non ha preso piede. Però insomma c'è un caso abbastanza emblematico e anche un po' pericoloso di contaminazioni del terreno causate proprio dall'utilizzo del digestato, che è il residuo prodotto dalla fermentazione del combustibile, che poi viene insomma rivenduto come fertilizzante, compost, come un fertilizzante di qualità, che in realtà proprio nel mais che era stato utilizzato ripropone il problema di contaminazione da un fungo, innescando un meccanismo molto pericoloso per gli agricoltori di essere poi costretti sempre a dover rivendere il proprio raccolto ai gestori di impianti di questo tipo, perché continuano a fertilizzare i campi con un prodotto che contamina il raccolto, e il raccolto non può essere messo sul mercato e non può essere venduto come una derrata alimentare. E quindi insomma un caso abbastanza pericoloso, che insomma dà uno scenario abbastanza fosco anche per quello che riguarda il mondo dell'agricoltura in Italia, visto che insomma il rischio poi di rimanere strangolati in questo sistema non è poi così scontato.
Sì, perché poi ricordiamo che in generale se una coltivazione non è dedicata a un utilizzo alimentare ma piuttosto a diventare un combustibile, a quel punto la qualità non è più importante, l'importante è produrre quantità sempre maggiori, e quindi le coltivazioni diventano anche più piene di pesticidi, di inquinanti, ma in realtà quel tipo di inquinanti poi rimangono in quel digestato che è prodotto all'interno del processo appunto delle centrali a biogas, e che molto spesso viene appunto venduto come compost e fertilizzante, quando assolutamente invece è un rifiuto speciale. Ma noi ci domandiamo effettivamente domani questo digestato, questo compost, se verrà messo in discariche per rifiuti speciali o se verrà invece messo nel mercato.
Sì, per quanto riguarda l'inquinamento e l'utilizzo dei pesticidi, naturalmente anche in Sud America queste grosse piantagioni fanno un massiccio uso di queste sostanze, e sono, tutto questo viene fatto naturalmente per massimizzare la produzione, e sempre con questo fine l'utilizzo di sementi OGM, organismi geneticamente modificati, è fondamentale per aumentare la produzione. Addirittura con una nuova specie geneticamente modificata di eucalipto, che è la pianta principale dalla quale viene ricavata la biomassa per la combustione nelle centrali termoelettriche, quindi i vari pellet o chips, sempre per utilizzare delle parole inglesi, come spesso viene fatto per quanto riguarda questi prodotti, sono appunto di eucalipto. grandi piantagioni di eucalipto che spesso impropriamente vengono chiamate boschi, ma in realtà non si tratta di un rimboschimento, si tratta solo di piantagioni di eucalipto finalizzate alla produzione di questi pellet che poi vengono bruciati nelle centrali a biomasse. E proprio a questo riguardo va ampliato il discorso per quanto riguarda le biomasse in Italia, perché spesso è stato propagandato l'utilizzo di centrali a biomasse come un modo per utilizzare gli scarti della produzione agricola nel nostro paese. Se questo potrebbe essere fatto con degli impianti veramente minuscoli rispetto a quelli che vengono prodotti, che spesso rispettare le soglie degli incentivi si fermano alla soglia di un megawatt, ma un impianto da un megawatt necessita comunque di una grande quantità di materiale da bruciare, e questo materiale ovviamente non può essere fornito dalle zone circostanti alla centrale e spesso deve essere importato. E se si fa un rapido calcolo della superficie disponibile in Europa per la coltivazione e si rapporta agli standard che l'Unione Europea vuole raggiungere entro il 2020 per la produzione energetica, sappiamo che nel 2009 l'Unione Europea ha fissato l'obiettivo di ottenere il 20% dell'energia da fonti rinnovabili, e in questo insieme delle fonti rinnovabili ha dato una priorità assoluta alle biomasse e agli agrocombustibili. Appunto, se si vuole raggiungere questo obiettivo è inevitabile che queste biomasse da bruciare nelle centrali europee vengano importate soprattutto dal resto del mondo, perché l'Europa può fornire ci sarebbe bisogno appunto di 700.000 tonnellate annue di biomasse e da eucalipto, credo, questa cifra non può essere raggiunta nemmeno per la metà dalla produzione europea, che quindi c'è la necessità di importare 400.000 tonnellate di pellet per soddisfarla.
Guarda, a conferma di questa situazione, cioè, alcuni dati ci sono, cioè già adesso se uno va a vedere il numero di impianti proposti tra biogas e biomassa sul territorio del Lazio, già parliamo di un numero di impianti che vanno oltre la capacità la disponibilità di combustibile tra virgolette da portare ad essi, sia per quanto riguarda quelli da rifiuti, da rifiuto organico, quindi comunque il rifiuto dovrebbe venire da fuori, perché i bacini di riferimento tipo le discariche di riferimento per quei territori dove ci sono questi impianti producono una quantità di umido notevolmente minore rispetto alla capacità che vogliono installare. E poi molti dei progetti che proprio nella provincia di Roma circolano sono su olio di palma, che non può certo venire da produzioni italiane, visto che la palma non è così diffusa, e quindi deve essere per forza importato, per esempio dai paesi del Sud America, e quindi innescare in Sud America quel processo per cui c'è una coltivazione intensiva per poi rivendere l'olio che verrà stavolta bruciato in una centrale magari a Frosinone oppure in un posto X. Quindi insomma questo duplice andamento è riscontrabile. Si parla però ancora di progetti, però insomma già è tutto ampiamente sovrastimato rispetto alla capacità di reperire biomassa di prossimità, che invece è uno dei molti progetti, è uno dei vincoli che le aziende si portano appresso, è proprio questa vicenda della prossimità, che però poi logicamente o non vuole o non può essere rispettata proprio perché non c'è la capacità nel territorio di prossimità di soddisfare questa richiesta, anche se ben sapendo che questo avverrà. E quindi anche questo giochetto un po' abbastanza squallido appunto di dichiarare che comunque si prenderanno soltanto biomasse di prossimità e invece poi si andrà a pescare per forza di cose molto più lontano, e c'è già praticamente, soprattutto con gli oli, con le centrali a olio di palma, già ci sono almeno un paio di progetti in provincia di Roma su questo, di questo tipo.
E proprio dell'olio di palma, che è una delle culture che ha l'impatto più devastante in America Latina, parliamo dopo una canzone.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
E l'olio di palma viene ricavato dalla cosiddetta palma africana, una palma che è appunto originaria del continente africano, che però in America Latina è stata impiantata intensivamente in molte zone tropicali del continente sudamericano. Appunto in Colombia vi sono grandi estensioni di palma africana, ve ne sono ad esempio nel nord di Santander, nella costa caraibica, nella costa atlantica, nel sud del paese. Questa coltivazione di palma africana è una delle colture preferite dei paramilitari colombiani, dopo ovviamente la coca, perché è quello più che dà più grandi profitti proprio per il suo valore sul mercato internazionale. Era utilizzata prima anche nella produzione alimentare, ma ovviamente con questa richiesta di olio di palma in crescita da parte dell'industria energetica, la sua coltivazione si è ampliata tantissimo. È una coltivazione che è estremamente dannosa per l'ambiente per i terreni agricoli, perché dopo 20 anni di coltivazione di palma africana il terreno è esaurito e non ci si può coltivare più nulla, quindi ha una rendita eccezionale per 20 anni. Molti contadini sono portati anche a scegliere questa cultura per fuggire a una povertà enorme, come d'altronde fanno anche per la coltivazione della coca. E poi ovviamente però la commercializzazione finisce nelle mani di imprese in cui, lo ripeto, un ruolo importante ce l'hanno appunto i paramilitari e che poi si come con la cocaina che di cui del cui valore resta ben poco al contadino, si appropriano anche della maggior parte dei profitti. Un'altra zona che di cui spesso purtroppo abbiamo parlato in questa trasmissione, che ha come protagonista la palma africana, è quella del Bago Aguan in Honduras. Abbiamo tra l'altro fatto venerdì scorso un'iniziativa in cui ci ha raggiunto un compagno che sta seguendo dal Nicaragua con attenzione la situazione nel Bago Aguan, dove negli ultimi 4 anni sono stati assassinati più di 60 contadini che dopo il colpo di stato del 2009 hanno deciso di occupare le terre che gli dovevano spettare di diritto per la riforma agraria prevista di lì a poco, che poi ovviamente non è stata realizzata. Hanno occupato queste terre, hanno iniziato a coltivarle, ma sono stati duramente colpiti dalla violenza mossagli contro dai latifondisti locali, latifondisti che assoldano sicari per ucciderli al di fuori naturalmente di ogni tipo di mediazione. E di questi 60 omicidi nessuno naturalmente è stato giudicato dai tribunali honduregni. Spesso la polizia fa il lavoro pulito e lascia fare i sicari il lavoro sporco, quindi spesso i contadini che occupano queste terre vengono sgomberati dall'esercito, e quando ciò non viene fatto vengono sgomberati dai sicari di questi latifondisti. Quindi è una situazione di grande crisi umanitaria. E nel Bago Aguan, appunto, la coltivazione della palma africana è l'unica coltura, tanto che anche questi contadini che occupano queste terre che gli devono essere assegnate alla riforma agraria sono poi costretti a continuare la coltivazione della palma per ovvie ragioni economiche. Insomma, sono contadini poveri e occupano un terreno dove già c'è la palma africana e continuano a coltivare quella, con il paradosso che poi per venderla devono venderla per forza allo stesso latifondista che li fa uccidere da questi sicari. E questo, insomma, è quello che c'è dietro alla produzione di questo olio di palma, che poi viene bruciato verrà bruciato, perché si parla appunto di un progetto di più di 150 centrali a biomassa e a biogas nella provincia di Roma. Quindi ancora fortunatamente c'è il margine per lottare contro la loro costruzione, ma appunto molte di queste centrali utilizzeranno proprio questo olio di palma per andare avanti. E un'altra cultura, abbiamo già citato quella della canna da zucchero, della soia, col Paraguay che è praticamente un unico campo di soia, quella del grano, ma un'altra cultura importante che viene utilizzata per la produzione energetica è quella dell'eucalipto che abbiamo citato prima. Eucalipto che viene poi fatto seccare e stoccato in pellet o in chips e poi viene bruciato nelle centrali a biomasse. L'eucalipto era già il protagonista di immense piantagioni estensive che venivano utilizzate per l'industria della carta. Tra l'altro, del grande conflitto che nel sud del Cile oppone lo Stato cileno ai Mapuche, uno dei protagonisti è proprio l'eucalipto, perché quelle terre sono terre dove sono state impiantate grandi coltivazioni di eucalipto, e contro queste coltivazioni industriali i Mapuche hanno messo in campo lotte abbastanza dure, anche con atti di sabotaggio a queste industrie, e vengono purtroppo, ne diamo notizia sempre, vengono colpiti da una repressione fortissima che utilizza la legge contro il terrorismo come principale strumento. Quindi per bruciare un trattore questi mapuche si beccano più di 25 anni di carcere. E l'eucalipto ora vedrà aumentare tantissimo il suo utilizzo in agricoltura proprio per questa immensa richiesta da parte dell'industria energetica. Ci sono tantissimi progetti in Sud America che fanno paura per quanto riguarda l'estensione delle terre interessate da questi progetti. Si parla di centinaia di migliaia di ettari, addirittura in Brasile, che anche in questo campo è protagonista. Ricordiamo che il Brasile è insieme agli Stati Uniti il maggior produttore di agrocombustibili utilizzati dalle automobili, quindi invece della benzina o del diesel ci sono automobili che vanno avanti a biodiesel e altri combustibili ricavati dalla canna da zucchero e dalla soia e da altre produzioni agricole. E il Brasile è anche ora in testa alla produzione di eucalipto, dove dagli anni 70 ci sono addirittura più di 1 milione di ettari di piantagioni di eucalipto concentrati nello stato di Minas Gerais, che ora vengono utilizzati anche per generare energia. L'eucalipto, dopo essere tagliato, si trasforma in carbone vegetale che alimenta circa 200 fabbriche e stabilimenti siderurgici che producono per bruciare nel forno il ferro alla prima fusione, e l'industria automobilistica è principale cliente della produzione di questo acciaio. La storia degli ultimi 30-40 anni di questo tipo di piantagione è marcata da gravi impatti sulla popolazione e sull'ecosistema dove queste piantagioni vengono impiantate, per esempio con l'espulsione di centinaia di comunità tradizionali, la distruzione della vegetazione nativa e addirittura il lavoro schiavo nella produzione vegetale. Sappiamo che la schiavitù non è scomparsa né nel Novecento né nel Nuovo Secolo dalla faccia della terra, ma che purtroppo ci sono ancora decine di migliaia di schiavi in Brasile. Spesso ci sono casi di scoperta di laboratori dove ci sono persone che lavorano in stato di schiavitù, non nel senso che lavorano in condizioni drammatiche, ma che sono effettivamente schiavi, che la loro stessa vita è di proprietà di un padrone, come avveniva nelle piantagioni dell'Ottocento, che spesso vediamo nei film degli Stati Uniti. Purtroppo la schiavitù invece esiste ancora e non è confinata nei film di Hollywood.
Estaba matando, me ha espinado el corazón. oyen, entre otras, dos poderosas consignas. Una, no cambien el clima, cambien el sistema. No cambien el clima, cambien el sistema. Y yo la tomo para nosotros. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo, está acabando con la vida. Amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Y el otro lema...
Insomma, non si può che far proprie queste parole. Non si può cambiare il clima senza cambiare il sistema. Il capitalismo, che con il suo modello di sviluppo distruttivo rischia di far finire, di far scomparire la specie umana. Erano le parole pronunciate alla conferenza di Copenaghen sull'ambiente di 3 anni fa da parte dell'allora presidente venezuelano Hugo Chavez, che è scomparso 3 mesi fa. Sono appunto delle frasi da condividere. Insomma, un modello economico che fa del continuo sviluppo, del continuo incremento della produzione la propria ragion d'essere, l'unica cosa che gli permette di sopravvivere, ma in questo modo è un obiettivo infinito, quello di incrementare continuamente la produzione, e mentre noi viviamo su un mondo che ha delle risorse finite, un mondo che non tollera più il livello di produzione che abbiamo, e i livelli di produzione che si pone l'Unione Europea non possono che spingere ancor di più la produzione agricola finalizzata alla produzione energetica. Pensiamo che appunto, per dare un numero che chiarisce qual è il livello di sfruttamento energetico che i paesi del centro dell'economia mondiale, gli Stati Uniti, l'Europa, hanno sul resto del mondo, pensiamo che negli Stati Uniti ogni persona consuma più di 11 volte l'energia di un abitante dell'Africa e 5 volte più un abitante dell'Unione Europea. Quindi addirittura gli Stati Uniti hanno questo consumo enorme di energia che ci fa superare al nostro stesso consumo, che è già consistente, di 5 volte. E negli obiettivi di cui parlavo prima dell'Unione Europea, quelli di raggiungere entro il 2020 un 20% di produzione energetica da fonti rinnovabili, quindi purtroppo non solo fotovoltaico, un idroelettrico che non è dannoso per l'ambiente, come invece abbiamo visto lo è in molti casi con delle centrali enormi come quelle che l'Enel sta facendo in Colombia, in Cile, in Guatemala, o anche un eolico, che anche questo può essere molto dannoso per l'ambiente, come vediamo per esempio nella centrale eolica che sta venendo progettata in Messico sul istmo di Tehuantepec. Ma d'altronde anche il fotovoltaico, se viene installato in dei terreni che altrimenti potrebbero essere utilizzati per la produzione agricola, è un modello dannoso. Quindi bisogna stare sempre attenti. Dire che una fonte è rinnovabile non significa che a prescindere non ha un impatto negativo sull'ecosistema o sulla società. Valutiamo appunto che in tanti casi purtroppo un impatto negativo ce l'ha. E per dare ancora qualche cifra, nel 2005 sul suolo dell'Unione Europea 3,6 milioni di ettari sono utilizzati per produzione agricola con fini energetici, quindi già era una porzione di terra consistente. Secondo alcune proiezioni, nel 2030 questi ettari finalizzati alla produzione agricola per fini energetici devono diventare 19 milioni di ettari, e nonostante questa enorme estensione di terreni dedicati a queste colture, l'Europa avrebbe comunque necessità di importare dagli altri paesi il materiale da bruciare nelle sue centrali a biomasse. In Europa appunto ci sarebbero solo 800 milioni di metri cubi di legno disponibili, e che attualmente sono utilizzati per, soprattutto per la costruzione e la produzione di mobili o per la carta, e quindi ci sarebbero bisogno ancora di 400 milioni di metri cubici ulteriori di legno per il 2020, che come dicevo prima devono essere quindi ricercati altrove, in Sud America, in Asia, in Africa. E sono, cioè, quindi una corsa all'accaparramento di queste terre da parte delle imprese italiane, francesi, tedesche, statunitensi, giapponesi, della Corea del Sud, della Cina, che si vogliono accaparrare queste terre per farne piantagioni di agrocombustibile. Noi ora ci prendiamo un'altra pausa musicale e poi ritorniamo qui in diretta su Radio On.